Don Mario Vincenzetti, prete coraggioso. Dallo stesso Simoncelli mi venne presentato Don Mario Vincenzetti, che si rivelò subito giovane, pieno di entusiasmo e con ottime qualità in fatto di ardimento. Anch'egli fu chiamato a far parte del comitato provinciale e subito lo incaricò di prendere contatto con il capitano Gino Principi allo scopo di studiare un piano per lo sbarco di armi pesanti nella zona di Porto Recanati, zona che, oltre a prestarsi per l'operazione, godeva il beneficio della presenza di gruppi gappe di pieno affidamento, dinamici e dotati di audacia veramente ammirevole, comandati da Sante Ascani. Porto Recanati 13/7/1906, 14/3/1983. Nota del redattore. Intanto la corrente neofascista, come fu chiamata nel periodo della lotta clandestina, intendendo per tale il fascismo repubblichino più crudele, era riuscita a influenzare tanto i tedeschi quanto i fascisti della corrente, per così dire moderata, inducendoli ad azioni di controllo e restrizioni dei movimenti di persone e cose, nella prospettiva di un successivo massiccio intervento tedesco nelle operazioni antiribelli. Questo scatto rabbioso dell'autorità neofascista trovava la sua ragione nel felice esito raggiunto con il prelievo di armi dalle caserme di carabinieri e dai comandi militari fascisti. Le azioni negli opposti campi cominciarono ad intensificarsi ed un certo orgasmo finì per penetrare anche nelle nostre file, senza tuttavia provocare panico. Mentre i neofascisti, presi nel vortice di avvenimenti che determinavano una situazione progressivamente più infuocata, tendevano a perdere l'autocontrollo, e fu così che una notte, gettando una bomba nello stabile Palazzo Conti, si tratta dell'antico palazzo del cardinale Ugolini, poi chiamato Conti, e in seguito del Consorzio Agrario, attualmente è una delle sedi della Facoltà di Lettere della nostra Università in Corso Cavour, l'episodio della bomba, cui si fa riferimento dandone la piena responsabilità ai fascisti del 15 febbraio 1944. Si diceva tendevano a perdere l'autocontrollo e fu così che una notte, gettando una bomba nello stabile Palazzo Conti del comando militare tedesco nel tentativo di far apparire responsabili i ribelli. A causa di questa situazione, che si andava facendo confusa per il susseguirsi di azioni neofasciste spesso inconsulte e quindi imprevedibili, emerse la inderogabile necessità di mobilitare tutte le forze patriottiche. Indissi perciò una riunione del comitato provinciale presso la chiesa di San Giovanni, alla quale intervennero anche il capitano Gino Principi, Don Mario Vincenzetti, Romano Cappelloni, Alfonso Petinari, Giovanni Carnevalini, il paracadutista Tino Marino, il tenente Mario Cassio, Don Luigi Linfozzi, Mario Pianesi, Gino Crucianelli, la professoressa Antonina Berardi, Filippo Paolo Rossi, il dottor Luigi Simoncelli, il sottotenente Renato Fattorini, Florindo Pirani, Florindo Mercuri e le staffette di collegamento, nella quale si decise l'intervento sabotatore di tutti i gruppi. Il capitano Gino Principi e Don Mario Vincenzetti si assunsero quindi l'incarico di mobilitare nella fascia costiera, in alleggerimento alla zona montana, tutte le forze disponibili, oltre quelle dei gruppi patriottici di Porto Recanati, Porto Potenza Picena, Porto Civitanova, Morrovalle e Montelupone, che erano già da tempo in azione per lo sperato e promesso sbarco di armi pesanti. Infine il dottor Simoncelli diede relazioni in ordine alla costituzione del gruppo di Serra Petrona. Per agevolargli il compito organizzativo, gli furono consegnati i moduli contenenti i questionari necessari al Comitato Provinciale del quadro dell'Operazione Patriottica Unificata, dopodiché venne sciolta la riunione. Il destino avverso spesso si diverte ad aggravare situazioni già delicate, facendo nascere episodi che, del tutto imprevedibili, finiscono per ciò stesso di essere ancora più dannosi. Il patriota Don Mario Vincenzetti, di carattere esuberante, coraggioso e dotato di ottime qualità realizzatrici, trasportato dall'entusiasmo per l'incarico ricevuto ed assunto a beneficio della causa comune, mentre era a passeggio per Viale Puccinotti, intrattenendosi con dei giovani chiamati alle armi, mezzo scherzando, invitò tutti a presentarsi alle armi e a propagandare questo dovere, per poi passare nell'occasione propizia nelle file dei ribelli con tutto l'armamento ricevuto. Il sacerdote si lasciò inoltre andare ad allusioni sul raduno delle forze della resistenza presso la chiesa di San Giovanni. Come era ovvio, venne da qualcuno subito denunciato, venendo quindi immediatamente arrestato lungo lo stesso viale. L'arresto di Don Mario Vincenzetti, biorago 8/2/1917, seguito da pestaggio e da un suo tentativo di fuga sui tetti, di cui venne fatto cadere sanguinante perché raggiunto da colpi di fucile sparatigli contro da un agente di questura nel vicolo Costa, è del 14 novembre 1943. Fu anche decretato l'arresto di Don Quinto Linfozzi, il quale riuscì però ad eclissarsi in tempo e poi a far chiarire la propria posizione a mezzo delle autorità ecclesiastiche, con l'appoggio degli ufficiali dei carabinieri simpatizzanti per la causa patriottica. Seguì l'arresto del dottor Simoncelli, il quale venne trovato in possesso di una valigia lasciatagli dal paracadutista Tino Marino e dei mobili da tiroscritti con lo schema organizzativo fornitogli in occasione della riunione del comitato e da lui dimenticati nella propria scrivania. Fu tentato anche l'arresto di Alfonso Pettinari nel suo domicilio, ma questi riuscì a sottrarsi alla cattura fuggendo da una finestra per poi rifugiarsi in montagna, ove espletò in maniera encomiabile ed intelligente una fattiva opera patriottica. Una sera di metà dicembre 1943 alcuni fascisti si erano appostati nei pressi dell'abitazione di Alfonso Pettinari, situata in via Carradori, nell'intento di catturarlo. Uno di loro venne mandato in una scoperta con la scusa di affidargli un lavoro, ma Pettinari, insospettito dall'atteggiamento piuttosto titubante di questi, lo affrontò risolutamente disarmandolo e privandolo dei documenti di identità per poi fuggire dalla finestra senza dar tempo agli altri fascisti di intervenire in aiuto del camerata. Scomparve nel buio dei campi inseguito dagli spari dei militi. Ebbe poi disgraziatamente a mancare subito dopo la liberazione per un malaugurato incidente verificatosi durante la manovra di ripulitura delle armi che ne causò la morte. Uomo di fede comunista veramente sentita e seriamente applicata, lasciò un patrimonio di luminosi ricordi per i sacrifici compiuti a beneficio della causa comune ed un serio dispiacere per la sua perdita, poiché avrebbe potuto essere di grande aiuto per la ricostruzione democratica della regione. A questi arresti si aggiunsero quello di Romano Cappelloni, Macerata, 3/12/1892 e 3/1977, vetraio, nota del redattore, dovuto al fatto che uno dei suoi figli non si era presentato alla chiamata alle armi. Arresto eseguito in ossequio al sistema instaurato dai nazifascisti di arrestare i genitori dei richiamati che non si erano presentati. La sua posizione ebbe poi a peggiorare in seguito al rinvenimento di un biglietto celato in un involto perduto da una nostra staffetta, la quale, inseguita e presa a fucilate, era riuscita a fuggire alla cattura. Il biglietto, quantunque redatto in termini convenzionali, destò i sospetti delle autorità neofasciste per il fatto che era diretto al Cappelloni, per essere consegnato ad un certo signor F. Il signor F, che ero io, fu invece ritenuto l'avvocato Franciosi, Monterubiano, Ascoli Piceno, 15/12/1890, 11/2/1980, nota del redattore, il quale, avvisato in tempo, riuscì a mettersi in salvo. Questa serie di arresti e di tentati arresti, unitamente all'incidente che aveva coinvolto il Franciosi, generarono nelle file del comitato un certo panico, ma con l'aiuto di Dio non perdetti la necessaria calma e dopo pochi giorni riuscì a riportare in tutti la fiducia per la prosecuzione della lotta. Non essendo in quell'epoca ancora organizzata la struttura del controspionaggio, tutti i componenti del comitato si erano dati da fare nell'individuare accorgimenti consoni alla precarietà della situazione. In tal senso risultarono di aiuto anche le notizie che mia figlia Agnese attingeva nelle ore di scuola dalla amica Attilia Rinieri, figlia di un gerarca fascista, a contatto con il capo della provincia di Macerata, Ferruccio Ferrazzani. Utili furono anche le informazioni fornite da un mio operaio, Vittorio Ripani, Macerata 1/2/1926-1/6/1984, nota del redattore, frequentante gli uffici neofascisti per la riparazione delle macchine da scrivere. Si riuscì così a conoscere, seppure frammentariamente, notizie in ordine a parecchi interrogatori e fu appunto dopo uno di questi interrogatori, patriotticamente sostenuto e superato, che Don Mario Vincenzetti, mentre veniva accompagnato al carcere da una guardia di pubblica sicurezza, tentò la fuga, rifugiandosi in una casa del vicolo Costa, ove riuscì a trovare assistenza e a cambiare gli abiti per poi proseguire la fuga sul tetto dello stesso stabile. L'agente di pubblica sicurezza, una vera mosca bianca nella categoria, giacché quasi tutti gli agenti finirono poi per collaborare con noi, con zelo degno di miglior causa riuscì a rintracciarlo sui tetti e incominciò a sparargli. Don Vincenzetti tentò di scappare calandosi giù per i tubi della grondaia, ma l'agente continuò a sparare ferendolo prima ad un braccio e poi alla fronte, e il prete finì per precipitare nel vuoto dall'altezza di quasi 3 metri, rimanendo inerte sul selciato. Alcune donne accorse sul posto furono allontanate dall'agente, il quale con un calcio fece rotolare al margine della strada il corpo del povero sacerdote intriso di sangue e bagnato dalla pioggia che veniva giù a rendere più tetra e pietosa la triste scena. Don Vincenzetti poté poi essere trasportato all'ospedale, dove fu amorevolmente, si può dire miracolosamente, salvato dal primario professor Benigno Baroni. Il comitato, per non far sorgere nessun sospetto sulla figura del Baroni Benigno, Serra Petrona 21-2-1899, Macerata 27-6-1961, primario chirurgo dell'ospedale di Macerata, benché avesse indossato la divisa di signore della milizia, ruolo speciale dei medici fascisti, dall'alto del suo incarico di primario ospedaliero si comportò sempre in modo egregio, intervenendo quando era necessario su patrioti feriti senza curarsi dei rischi che stava correndo. Il comitato, per non far sorgere nessun sospetto sulla figura del Baroni, elemento prezioso per le sue qualità e per il suo sentimento patriottico più volte già sperimentate a favore di patrioti bisognosi di assistenza medica, decise di non intraprendere alcuna azione per lo spostamento del Vincenzetti. Il povero prete, pur non guarito completamente, fu quindi riportato in carcere su disposizione delle autorità neofasciste, che intendevano approfondire il caso con interrogatori dai quali si sperava facile successo dato il suo stato di prostrazione e debilitazione fisica. Il comitato riuscì allora ad intervenire per far ricoverare il Vincenzetti nell'ospedale psichiatrico di Macerata, dove rimase fino alla liberazione, grazie alla collaborazione dello stesso Baroni, all'aiuto appassionato del dottor Ennio Spadoni. Spadoni Ennio, Montecassiano 21-10-1986, Macerata 15-5-1967, nobile figura di medico condotto, fu instancabile durante i 10 mesi dell'occupazione nazista nel portare assistenza medica laddove la necessità della lotta partigiana lo richiedevano. E del professor Cesare Bartolotti. Bartolotti Cesare, Orvieto 5-9-1882, Macerata 24-9-1949, direttore del consorzio antitubercolare provinciale di Macerata, si distinse per l'aiuto medico prestato nel periodo resistenziale, i quali riuscirono a saltare tutte le pratiche burocratiche. Gli avvenimenti ora esposti indussero le autorità neofasciste ad una maggiore restrizione della libertà. Fu anticipato il coprifuoco, intensificato e ramificato il blocco delle strade, furono forniti nuovi gruppi fascisti per affiancare le squadre di azione dei battaglioni della morte ed infine venne posta particolare attenzione sul servizio di spionaggio. La nostra organizzazione, che già si dibatteva tra infinite difficoltà, incominciò a subire il peso delle nuove restrizioni e il comitato ebbe subito la sensazione che, se non si fosse fatto ricorso ad efficaci ripari, la partita sarebbe stata senz'altro perduta e i gruppi ad uno sarebbero stati inesorabilmente distrutti, poiché essi, in una lotta patriottica, possono vivere ed operare solo se sorretti da un centro direttivo in grado di fornire guida e protezione. Nel rivolgere allora particolare attenzione all'organizzazione di un qualche sistema di controspionaggio, emerse che il maresciallo di Marina Antonio Cirilli, in servizio presso la Federazione Repubblicana Fascista per il reclutamento di volontari per i battaglioni della morte Ettore Muti, e la signorina Rosa Salvatore, impiegata presso la SEPRAL ed interprete del comando tedesco, erano già passati nelle nostre file. Dal Cirilli ci vennero consegnati i moduli per il reclutamento fascista e gli elenchi delle spie nazifasciste, mentre dalla Salvatore bracciali dei reclutati al lavoro con il timbro del comando tedesco. Il possesso di questo materiale, oltre a farci penetrare in profondità negli intimi segreti del nemico, mettendoci a conoscenza degli elementi facenti parte del suo spionaggio, ci offrì anche la possibilità di agire con più speditezza per mezzo delle indispensabili staffette di collegamento, e infine ci fu prezioso per salvare dalla deportazione centinaia di persone prelevate in preminenza presso i campi di concentramento. A seguito del caso Vincenzetti e di altre faciloneria già commesse, che solo per mera fortuna non avevano arrecato serio danno, e allo scopo di costringere tutti al doveroso riservo, venne alla determinazione di formare un nucleo di 12 uomini comandato da Florindo Mercuri, che avrebbe dovuto provvedere all'arresto e trasferimento in montagna delle persone responsabili di nuove eventuali leggerezze del genere. A tale scopo convocai nella chiesa di San Giovanni un buon numero di appartenenti al comitato, verso i quali era legittimo il sospetto di scarsa discrezione, facendo presente l'avvenuta costituzione del nucleo e l'incarico allo stesso affidato, per cui sarebbero stati inesorabilmente colpiti coloro che avessero infranto l'obbligo del riservo assoluto. Questo provvedimento riuscì a troncare definitivamente ogni leggerezza. Intanto l'organizzazione neofascista si era maggiormente potenziata, sia per dotazione di nuove armi idonee alla guerriglia, sia per i rinforzi ottenuti, sia per il maggior peso delle forze tedesche sollecitate e costrette ad un impegno più massiccio. Le sollecitazioni al tedesco occupante per un intervento molto più cruento di quello già messo in atto non possono godere il beneficio di alcuna scusante, poiché si chiedeva all'alleato molto più di quello che lui stesso intendeva dare. I neofascisti in tal modo aggravavano l'errata impostazione di partenza, ingigantendo le proprie responsabilità, alimentando una ferocia senza minimo sentimento di umanità. Postisi su questa via, i più sanguinari elementi ebbero ad acutizzare anche i pestaggi negli interrogatori, che più delle volte si concludevano con l'annientamento dell'interrogato. Questo modo di procedere finì però per sgretolare lo stesso impegno della massa fascista. Coloro infatti che erano diventati fascisti per esigenze economico-familiari divennero succubi e di fatto assenti, mentre gli idealisti, sostenuti dalla purità del sentimento, si dibattevano in una dura sopportazione, ingenuamente sperando in tempi migliori. Fu così che l'assenteismo fascista si accrebbe sempre più, facendo sì che la parte più sana non scese nel labirinto della lotta fratricida. Sottolineando da una parte la responsabilità del colpo del fascismo e dei fascisti e dall'altra le azioni dei patrioti, non si vuole dividere in buoni e cattivi gli italiani di quegli anni tragici, ma soltanto mostrare come l'agire degli uni e degli altri poggiasse su diverse basi. Da una parte l'interesse personale a mantenere a qualunque costo un regime da cui si erano avuti o si speravano benefici, privilegi e potere, dall'altro una partecipazione alla lotta fatta con spirito di sacrificio, altruismo, sulla base di idealità patriottiche e per la riconquista di una libertà perduta. La nostra organizzazione di controspionaggio riuscì a concretizzarsi in forma soddisfacente e in maniera assai rapida, penetrando nel comando militare tedesco e fascista, in questura, in prefettura, in tribunale e nella stessa sede del Ferrazzani. La struttura del controspionaggio, costituita con accurata selezione, svolse le proprie importanti funzioni con l'apporto dei patrioti, qui di seguito elencati, impregnati a vario titolo. Aiello Luigi, impiegato interprete. Andrenelli Claudio, tenente. Angeli Giorgette, insegnante interprete. Arnese Antonio, maresciallo Regia Marina. Bacaloni Nazareno, colono. Bacaloni Ugo, colono. Bacci Emo, impiegato. Bentivoglio Pacifico, autista. Biondi Francesco, calzolaio. Brunelli Giovanni, impiegato. Calamandi Don Elvio. Calderaro Onofrio, maresciallo Regia Marina. Cardi Vilma, impiegata. Ciarlantini Dollino. Cingolani Don Ezio. Cirilli Antonio, maresciallo maggiore Regia Marina. Cirilli Lorenzo, reclutatore Guardia Nazionale Repubblicana. Conti Mago Giuseppe, sergente Regio Esercito. Costantini Giuseppe, impiegato. Del Bianco Gino, colonnello. Lazzarini Carlo. Loreti Carlo. Loreti Giacomo, maresciallo. Luzzi Enrico, colonnello. Malatini Guido, capitano. Mercuri Florindo, falegname. Meschini Elio, colono. Molinari Vincenzo, impiegato. Montemarani Emilio, capitano. Morlacca Alessandro, commerciante. Negri Anna, impiegata. Paci Luigi, maresciallo Regia Marina. Palma Matteo, sergente maggiore. Pellegrino Diego, maresciallo. Pignatelli Luigi, maresciallo maggiore carabinieri. Polac Ernesto, Porfiri Antonio, colono. Porfiri Pompeo, colono. Procenzano Antonio, maresciallo. Pula Francesca, casalinga. Delle Site Vincenzo, impiegato. De Rosa Ubaldo, artista drammatico. De Sandrix Emilia, impiegata. Emiliozzi Lavinia, contadina. Evangelista Vinicio, perito agrario. Evoli Nicola, funzionario. Falco Giuseppe, Regia Marina. Fattorini Agnese, studentessa. Felicetti Aldo, brigadiere carabinieri. Fulgi Fernando, sarto. Gabrielli Vittorio, capitano carabinieri. Gasparini Gaspare, geometra. Gattari Mario, operaio. Gelsomino Agostino, appuntato carabinieri. Giretti Ester, contadina. Gironelli Alessandro, operaio. Grassano Maria Teresa, casalinga. Grumber Paul, interprete comando tedesco. Hoffmann Anna, interprete comando tedesco. Jark Guglielmo, appuntato carabinieri. Ripani Vittorio, meccanico. Rossi Pina e Gasparini, casalinga. Rossi Dottor Fulvio, industriale. Sadori Amorino, meccanico. Sacripanti Ugo, insegnante. Salvatore Rosa, impiegato, interprete. Salvucci Nazareno, vigile urbano. Santolini Vladimiro, meccanico. Sendori Giovanni, vigile urbano. Cognamiglio Gennaro, impiegato. Soldano Vincenzo, colono. Strinati Arturo, maggiore. Trombetta Giuseppe, capitano. Vannucci Gioacchino, interprete prefettura. Vecchietti Teodoro, tenente. Venanzi Anna, interprete tribunale guerra. Vetrano Alfonso, capitano carabinieri. Vitali Guerrino, radiotecnico. Zizza Giuseppe, muratore. Zucchi Giuseppe, colonnello. In particolare, il signor Pacifico Bentivoglio, in possesso di un'auto pubblica con relativo permesso di circolazione, mosso da vivo sentimento patriottico, fu di grande ausilio a mio figlio Renato per l'esplicazione del gravoso compito dell'organizzazione del controspionaggio.